Saldi, 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 saldi di fine stagione, venghino, venghino, si spende po', e ci sta di morto, sì, saldi, bisogna che li metta un po' da tutte le parti perché siamo alla fine della stagione, oh mamma, davvero, siamo a luglio, siamo o non siamo a luglio, cioè 7 luglio, e quindi ora bisogna mettere questi cartelli, saldi, di tutti i colori, ce l'ho di tutti i colori, vedete? Mettiamo qui, ecco, saldi che non vuol dire soldi purtroppo, ma con i saldi si risparmiano i soldi, dice, vabbè, mettiamoli dappertutto, saldi, ecco, anche perché, aspetta, non solo saldi, ma anche sconti, cioè che c'è il negozio, è quasi, qui però cascano, aspetta, tienilo così, Godzilla, vabbè, insomma se cascano, non importa, c'è il teschio che mi può dare una mano, come fa a darmi una mano, se ne è un teschio, oh benissimo, allora, per dire, perché saldi, perché sconti, perché ci restano solamente 10 puntate. 10. 5 di questa settimana e 5 della prossima settimana. 5 più 5, 10. Perché io il 18 di luglio chiudo. No, chiudo bottega. Io ho iniziato tardi. Io inizio tardi ma finisco presto. Cioè nel senso, ho iniziato a ottobre invece che a settembre e finisco a 18 luglio invece che alla fine di luglio. Perché? Perché qui fervono i lavori. I lavori fervono e se fervono, ovviamente mi sembra che questo, il mio sia rimasto l'unico programma insieme al telegiornale, insomma, che venga fatto così, almeno in diretta tutti i giorni, per cui bisogna che i lavori abbiano il loro spazio, il loro andamento, devono andare avanti. E allora io chiudo prima prima di chiudere però, ovviamente avrò delle novità da dirvi, delle cose che vi faranno piacere, dispiacere, non lo so, ma penso piacere, perché ci mancherebbe altro. Quindi ci saranno novità dalla prossima stagione e anche, come dire, basilari. Vabbè, io ho già scritto qualcosa sul mio blog, ma so che il blog viene visitato solamente da quelli che vanno sul blog. Tutti gli altri, allora perché non tu ci dici nulla, tu l'hai detto allora? Lo dirò. Intanto, visto che appunto siamo in tema di saldi, di fine stagione, cercherò in questi giorni, se mi viene in mente, di riproporre alcune cose in saldo, appunto, che già hanno fatto parte di queste puntate. Oggi ce n'ho una già in serbo, un saldettino di fine stagione, però anche altre cose sono sempre puntate nuove, ecco, ci mancherebbe altro. Voglio ringraziare anche Luisa che mi ha fornito, ogni tanto mi fornisce un po' di, come dire, vestiario, questa camicia che metto oggi per la prima volta però in trasmissione è fornita da Luisa. Sì, Luisa è una tele italiana che ogni tanto mi manda delle cose, ma anche perché guarda, dopo quasi 200 puntate siamo un pochino alla frutta anche per quanto riguarda il vestiario, direi ora detta anche questo, ringraziato, prendiamola, roba che voi mi mandate, perché voi siete sempre prodighi, somaro, punto interrogativo, è una domanda, e a chi si riferirà? Ma io, ecco appunto, caro G, il resoconto del tuo curriculum scolastico mi ha fatto riflettere, brava, si chiama Sara, e mi complimento. Penserai ad una canzonatura? Ma non è così. Mi è capitato spesso di dare ripetizioni a ragazzi svogliati, ma posso assicurare intelligenti, come me. Io intelligente, ma non ci avevo voglia. Ragazzi così sono spesso più maturi dei secchioni. Se volessero avrebbero tutte le possibilità di portare a casa pagelle invidiabili. Ma non lo fanno, no, non lo fanno, ma fanno bene, perché dovrebbero portare a casa le pagelle? Buttarle l'arno, eh? Non fingono di essere ciò che non sono, subiranno la frustrazione dei risultati scolastici, ma quella di accantonare la propria ma non quella di accantonare la propria personalità per il compiacimento dei grandi. Hanno già imparato a non sottomettersi necessariamente, perché sono forti di ciò che sono, e coltivano insospettatamente pensieri e capacità originali. Ma hai fatto il mio ritrattino, eh? Io già da ragazzo ho un carissimo ricordo, dice lei, di un alunno che di studiare non voleva proprio saperne, addirittura nella sua esuberante vitalità staccava la tensione dello studio lanciandomi palline di carta nella scollatura. E faceva bene, che tu avevi una scollatura, come ti permetti di avere una scollatura senza fungere da canestro? Ma appunto, cioè, lei come si fa poi ad arrabbiarsi seriamente? Come si fa? Ebbene, amava infinitamente ed è subito sera, di Quasimodo. Davvero? Bella. Se l'hanno imparata a memoria, grazie, sono tre parole. Guardiamo se me la sono imparata a memoria anch'io. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Ma sarà bella, eh? Un po' più lunga di Mi illumino d'immenso di Ungaretti, ma insomma non tanto lunga, eh? Ma è bella, è una metafora della vita. Ognuno sta solo sul cuor della terra, noi, ognuno di noi, perché siamo soli, ognuno di noi è solo, anche se ha tanti amici, tante persone intorno, ma tu, io, tutti, solo, sul cuor della terra, siamo sopra questa terra, trafitta da un raggio di sole. Questo raggio di sole è la vita che ti trafigge in un attimo, perché poi cosa viene? Ed è subito sera. Cioè passa così rapidamente. Senti là, bellissima poesia, fantastica, mi piacciono le cose concise, no? Che in poche parole dicono tantissimo. Bene, questo era Quasimodo, non per niente premio Nobel, uno dei pochi premi Nobel italiani per la letteratura. Poi l'hanno data anche a Dario Fo, ma capita, no? Dunque, e dice appunto questo alunno se la ripeteva spesso e mi confessò, dice, guardando il tramonto. Quindi guardando il tramonto lui ripeteva questa poesia. Peraltro spero che avesse catturato il vero senso della poesia, che non è un semplice tramonto, un fatto fisico, diciamo, astrale, ma indubbiamente è la metafora della nostra vita. Io riconosco in questi adolescenti, come me, sanamente indisciplinati, un coraggio e una personalità che io, sempre attenta da bambina a non deludere le aspettative dei miei, francamente non possedevo, dice Sara. Sara non era così, infatti si è data all'insegnamento, a quanto pare, no? Tu hai insegnato, insegni, mentre chi è in quell'altro modo non può insegnare. A parte il fatto che a me dicono sempre che insegno un sacco di cose alle persone, ma non a scuola. Già, poi vediamo. Sono Rinata, Lucia da Livorno, non so fino a che punto si possa leggere questa email, ti devo dare una notizia bella, sono 3 mesi che sono tornata single. Sono felice così ti posso vedere in santa pace. Pensa che mi aveva vietato di vederti perché dicevi le parolacce? Io? Non più. E andavi sui doppi sensi? Ma un po' di doppi sensi sì, eh? Sì, questi sì. Mi sono lasciata perché voleva stare con me solamente, ma andava anche a fare sesso con altre. Oh, cattivo. Poi era un po' che non mi... Il mio ragazzo è un gay attivo. Ah, ecco perché era un po' che stava sempre con il suo amico, eh? È un gay attivo. Ho trovato nell'armadio vestiti da donna. E parrucche. Bene. Allora, ora che sono single, posso realizzare il mio sogno di essere da te. Ad a me. Hai capito? Sul cofano della macchina. Puoi dire a Sblindo che è buono. Sblindo, tu sei buono. Peccato che vota Berlusconi. Basta, ma Lucia di come si chiama? Di Livorno. Ma de, c'è la pubblicità, eh?
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
A sedere sui trespolo. Dunque, io in questo periodo, ma anche sempre negli anni d'estate, ho una frequentazione con una certa strada, no? Questa strada è prima la via Bolognese, poi su, praticamente, per andare a Giogo verso Firenzuola, eh? Dove vado a godermi qualche weekend di aria buona, di alberi, di vegetazione, insomma, tranquillo. Ma tranquilli per la strada non si sta. No, no, perché? Perché quella strada è tutta curve, in salita, poi in discesa, insomma, secondo da che parte tu vai, se tu vai su tu sali, se tu vai giù tu scendi, no? E va bene, insomma, niente di male, lo va, piglia la macchina e va. Il problema sono i motociclisti. I motociclisti. Ma chi si credono di essere re? Ma Valentino Rossi? Non so, questa gente qui? Perché la strada, capito, sia in salita che in discesa, attira la moto veloce, perché vanno come il vento, eh? Io vado tranquillo, faccio le mie curve, rallento in curva, perché giustamente, insomma, bisogna, c'è delle curve a gomito, così, a gomito, eh? Aspetta, a gomito. E quindi praticamente mi vedo passare questi zoom, io vado su, specialmente quando vengono in giù, ti fanno il pelo così, perché le pigna allarghe le curve, no? Mica, ma che... Si sorpassano fra di loro nelle curve, è una cosa da aver paura, veramente paura di essere urtato da questo. Io sono sempre dalla mia parte, ma sono loro che poi si vengono giù a una velocità incredibile, eh? Non ci sa, cioè, non so se lì ci siano dei limiti di velocità, ma insomma, la strada è tutta piena di fiori. Ma attenzione, questi fiori non sono nati lì, sono stati portati. Perché ogni pochino trovi fiori perché c'è morto qualcuno, capito? E tutti quelli che ci sono morti sono motociclisti. Battono nella macchina, vabbè, la macchina si potrà ammaccare. Il motociclista può morire a quella velocità, in quel modo. Io ne ho visto uno l'anno scorso in quella zona, da questa casina che sta arroccata sul monte dove sto. E dove si vedono i falchi che girano, insomma, bellissimo. Vedo giù, vedo un assembramento di persone, vedo l'ambulanza, è successo qualcosa. Vedo che arriva un elicottero, allora, e si posa lì su un prato. Sono sceso giù per curiosità, per capire, per vedere, e ho visto che un ragazzo. Ho saputo dopo che veniva da Faenza, perché da quelle parti ci sono molti, che hanno questo gusto della moto, e niente, aveva avuto un incidente, quasi, quasi ovvio, e lo stavano portando via con l'elicottero. L'ho visto fino all'ultimo momento, ho fatto anche una piccola ripresa, devo dire. Era l'ultima sua immagine, perché poi ho saputo che è morto. L'ultima sua immagine dal vivo, mentre lo mettevano sull'elicottero. L'elicottero è andato via. Perché, dico, un ragazzo di 20 anni, 22, perché si deve morire in quel modo? Per quale passione? Perché andare così forte in quelle strade così tremende, strette? curvose. Mi fanno paura, veramente mi fanno paura, sia quando vengono all'ingiù che quando vengono all'insù. Tanto sono sempre veloci, velocissimi, e vanno mai, quasi mai da soli. Cioè, arriva uno da una curva e poi arriva anche un altro, e poi arriva anche un altro. Cioè, il prossimo lo beccherò? Non so, mi beccherà? Non lo so. C'è sempre questa suspense. Poi arrivo lassù, è tutto tranquillo, ma fare quella strada, la strada del giogo, dove poi lì sul giogo si riuniscono un po', questi con tutte le tute, no? Parlano di moto, guardano le moto, lustrano la moto, è la loro vita. Io non contesto la passione, perché la passione è passione, ognuno ha le sue passioni, ma per la strada, per il vostro, io lancio un messaggio a voi, per il vostro bene, per la vostra salute, per la vostra vita, andate più tranquilli, c'è bisogno di fare le corse lì. Poi vorrei anche dire che ci vorrebbe un po' più di sorveglianza, perché non c'è mai nessuno che controlli, mai. Questo succede soprattutto nel weekend, in cui questi vanno in grande quantità a fare questa strada, ma la fanno in su e in giù, per puro divertimento. Questi vengono giù, poi ritornano su, poi magari ritornano giù, è come una gara, quella è una pista. Non è che debbano spostarsi, capito? Lo fanno per divertimento. Divertitevi, però ci vorrebbe anche qualcuno che controllasse ogni tanto, fermasse qualcuno di questi, dice buono, tranquillo, t'andai troppo forte, piripicchio, piripacco, t'ha passato la riga, t'ha sorpassato in curva e così via. Perché? Nessuno controlla la strada del gioco, ogni bel gioco dura poco, no? Capito? Dovrebbe essere controllata. Quindi se i ragazzi in moto mi sentono, ma dubito che mi ascoltino nel mio consiglio, non andranno più piano, ma che almeno qualcuno, qualche forza di polizia, qualche vigile urbano, qualcuno disseminato sulla strada per cercare di calmare queste persone che hanno disseminato di fiori questa strada, tutta piena di morticini, ok? Questo per dire. Allora, io ieri ero là, torno in giù, mentre quelli tornavano su, e a Scarperia, sai Scarperia? Scarperia, per esempio, avevano messo, tempo fa, dei, come si chiamano, dove c'è il passaggio pedonale, un rigonfiamento, insomma, sembravano dei monti, arrivavi lì con la macchina e dovevi scavallare, ecco, questi veramente alti, molto alti, no? Degli scalini veri e propri che io per radio avevo stigmatizzato, infatti li hanno spianati subito. Vabbè, ma lasciamo stare Scarperia, no, questo fatto qua. Perché a volte a dire le cose qualcuno le sente e magari le fa, o forse no. C'era un mercatino, perché la prima domenica del mese, no? C'è il mercatino di Scarperia, che non è brutto, non è male. Anche quando ci sono pochi banchi, c'è qualcosa, io trovo sempre qualcosa. Allora, tornando in giù, mi sono fermato lì, ho messo a guardare qua e là, giù e su, io ho fatto bene a parlare dei miei nonni, sì? Ho fatto bene a parlare dei miei nonni, perché ho parlato dei miei nonni l'altro giorno, no? Ho fatto la loro storia, i miei nonni attori, perché ho trovato, stranamente, un libro che parlava della Paolina, anche, ecco, e qui io c'ho un sacco, tutta roba che ho trovato ieri, qui, vediamo se riesco a pescare questo libro. Eccolo. Allora, è questo un libro importante perché è la prima volta che trovo un libro che riguarda il teatro e in cui si parli della Paolina Pezzaglia. Perché lei l'ho trovata su libri, ma questi libri parlavano tutti di cinema, perché è molto più facile trovare una letteratura sul cinema che sul teatro, no? Questo si intitola Il teatro in Italia nel 1909, scritto da Domenico Oliva, che non conoscevo ma che ho scoperto essere un personaggio importante, anche poeta, scrittore, che ha delle strade intitolate a lui. Milano, 1911, questo libro esce nel 1911, ma parla del teatro in Italia nel 1909, un'annata a quanto pare... mi accorgo ora che c'è anche un... non me l'ho accorto, un pezzo di giornale, veramente lo vedo ora, déballage, eh sì, perché dentro i libri si trovano le cose più importanti a volte, guarda, ci sono gli articoli che poi vedrò, cercherò di capire perché questo autore qui, Domenico Oliva, ho scoperto, c'è su Wikipedia, che era non solo un poeta, eccetera, ma anche uno che si occupava di teatro come recensore dei vari, come critico, insomma. E allora ho detto 1909, vediamo nell'indice dei nomi, ci sono anche molte pagine ancora da aprire. O la trovo a pagina 301? Eccola a pagina 301, e vado subito a pagina 301, Pezzaglia, 301. Andiamo a pagina 301 e trovo il primo cenno fatto su mia nonna su un libro per quanto riguarda il teatro, perché sul cinema ne avevo già trovati diversi. Ecco che cosa scrive Domenico Oliva, parla della Fedra. Si chiama Fedra questa pièce teatrale. Dice, ho parlato delle attrici e degli attori che ebbero le parti principali. Nel tutto assieme lo spettacolo fu bene ordinato e gli altri interpreti palesarono buon volere, finché alcuni fra loro sciaguratamente non si disorientarono e non si smarrirono. Insomma, andarono proprio per fatti loro. Debbo lodare la Pezzaglia, un'ancella che alle grazie dell'aspetto aggiunge bontà e chiarezza di dizione. Ecco, questo è l'accenno che si fa. Teniamoci, ho visto che a attori molto importanti, anche molto più importanti di mia nonna, è dato un solo accenno, una pagina sola in cui si trova il loro nome, per cui non è che sia poco, è già qualcosa che ci sia. Non c'è il nonno. Ha capito. Quindi in mezzo a attori che si smarrivano, lei invece deve essere lodata, perché alle grazie dell'aspetto, perché a quanto pare gli era apparsa carina, aveva 20 anni, nel 1909 la Paolina aveva 20 anni. Aggiunge bontà e chiarezza di dizione. Questa chiarezza di dizione ricorre sempre nelle cose che sono state scritte su di lei, la dizione perfetta. Bene, questo è stato un ritrovamento fantastico, perché per me, vi ho parlato del mio archivio, l'archivio ve l'ho fatto vedere, l'ho portato nel valigione, e subito ho trovato qualcosa che non mi immaginavo assolutamente di trovare per quanto riguarda il teatro. Ecco, Domenico Oliva ha scritto anche un altro, mi sono documentato, un altro libro sul teatro nel 1911 questa volta, e questo riguarda il 1909, questo riguarderà il 1911, e lo cercherò perché nel 1911 i miei nonni erano andati a lavorare con Zacconi. Poi guarderò questo, giuro me ne sono accorto ora. Quante cose si trovano nei libri. Una volta, una puntata la dedicheremo a cose che si trovano nei libri. Ma per tornare al discorso dei gusti, no? Cioè, io ho riempito un sacchetto di roba, sono tutti libri, che ho trovato ieri. Però sono cose diverse le une dalle altre. Per esempio, c'è sto librone qui, che... è un delizioso libro, ma non è un libro, è una raccolta di riviste francesi che si intitolano Paris Magazine. Guarda che roba, sono due annate di Paris Magazine, la prima breve perché inizia dal numero 1 del settembre 1931, ed è questo numero, e poi c'è tutto il 1932. Ci sono delle attrici in copertina, qui siamo nel 1932, ma ci sono anche diversi nudi, devo dire, e non so se ve ne becco qualcuno, nudi casti, laddove insomma il punto laddove è scoperto fanno una specie di sai, sfumatura. Questa per esempio è una simpatica signorina che appariva abbastanza nudina. Pensare che queste meraviglie di donne francesi o sono morte, o siamo nel 1932, o sono vecchie, vecchie, morte. Guarda questa qui tranquillamente alla sua scrivania, oggi sarebbe al computer, questa qui, oh guarda bellina, va. Tranquilla, fa cardo, Nini, fa cardo. Ce ne sono diverse, però tutte molto caste, così, non c'è pornografia. Paris Magazine è delizioso, guardate che bello, che belle copertine anche. È una serie di due annate, 31 e 32, che mi è piaciuto, che poi non sono veramente rilegate, volendo si possono togliere. Mi è piaciuto. Oh, poi ovviamente che vuoi che non trovassi un par di Pinocchi, un par di Pinocchi, anche se non sono la fine del mondo, questo qui, degli anni 60, questo, un po' rotto ma insomma, degli anni 50, deliziosissimo, devo dire. E poi altre cose, sono cascati, tanto ve l'ha ridotti bene. Oh, guarda che c'ho qui. Ta ta ta, ta ta ta, che cos'è questo? Codice dell'amore indiano, Kama Sutra, ma tu non ce l'avevi, ce l'hanno tutti, l'hanno stampato. Sì, ma questo è del 1927 e viene presentato praticamente, non possiamo fare a meno di far conoscere a quegli studiosi italiani dei classici dell'amore che per avventura già non l'avessero letta nella versione inglese e francese, che nell'opera sanscrita fu data questa antichissima. Cioè praticamente a quanto si legge qui sembrerebbe una prima edizione italiana del Kama Sutra, perché qualcuno può averla letta, dice già, in francese e in inglese, ma non si poteva non trascriverla e tradurla in italiano. Questa potrebbe essere, ora farò una ricerca più approfondita, nel 1927 la prima edizione italiana del Kama Sutra. Non ci sono le figurine, è tutta scritta. Poi, vedi, Giovanni Pascoli, poeta. Ma, poesie di Giovanni Pascoli, questo, le vecchio, le antico. Mi piacciono le poesie nelle loro prime edizioni, no? Giovanni Pascoli, i poemi conviviali, bella carta, è del 1910, interessante. Quante cose diverse, si passa dal Kama Sutra, codice dell'amore, del sesso insomma, alle poesie di Giovanni Pascoli, il teatro del 1909 a Pinocchio, e poi a una rivista un po' piccante francese degli anni 30, dei primi anni 30. E poi questo relitto, questo è un relitto vero e proprio, ma mi interessava per le illustrazioni, Ciuffettino, è del 1943 questo qui, Ciuffettino. Ebbene, Ciuffettino ha una cosa che lo in qualche modo lo appaia a Pinocchio, è stato fatto dopo Pinocchio, però se vogliamo vedere Iambo, che l'ha scritto e l'ha anche disegnato, Iambo, cosa voleva fare con Ciuffettino? Guardate Ciuffettino com'era. Com'era Ciuffettino? Vediamo Ciuffettino com'era. Eccolo qui. È un Pinocchietto, eh? È un Pinocchietto, vedi qui, scappa, cosa fa? Anche Pinocchio scappava spesso. Ecco, si volta indietro, qui c'è un cane. Lui, Ciuffettino, non c'aveva il naso lungo, c'aveva il ciuffo lungo, qualcosa di lungo ce l'aveva, comunque è interessante, comunque Ciuffettino, questo, ci sono diverse belle illustrazioni. Ecco, quante cose di tipo diverso io ho messo insieme, ma tutte cose che mi piacciono, che mi interessano, perché in fondo, se vogliamo mettere insieme la poesia col sesso, Pinocchio che dice tutto con un suo epigono e il teatro che poi rappresenta tutto quanto e la Francia che è un vero e proprio palcoscenico di vita e di illusione, bene, perché tutto questo, non, cioè, non vi sembra che tutto questo abbia un nesso in comune? Ce l'ha. Cose più diverse che mi sono piaciute, le ho prese, le ho portate via, le ho portate a casa. A quella che mi interessa di più, indubbiamente, è ritrovato un altro capitolo della storia di mia nonna. Tra l'altro, la Federa, sì, la Federa è quella di Cuscino. La Federa è quella di Cuscino. Buonanotte, mi apro. La Fedra, volevo dire, non sapevo che l'avesse rappresentata, quindi è un elemento in più da mettere per aggiornare il sito che ho dedicato ai nonnini. Beh, insomma, a proposito, per i saldi, signori, saldi, sconti, saldi di fine stagione, saldi, torno dietro e vi faccio un saldo, sì, facciamoci un saldo. Ho un saldo, un soldo, che, oh, ecco. Tra i saldi si può anche mettere questo cappello della testa, no? Sì, nel senso che è un cappello che lei ha già portato e magari in questi giorni avrà cappelli che ha già portato in queste ultime 10 puntate, perché voglio ricordarvi che ne mancano 10 di puntate, 2 settimane, il 18 si chiude però meno di 10, perché questa è già andata avanti per un po'. Allora, uno dei saldi di fine stagione che vorrei presentarvi è una canzoncina, è una canzone che io ho scritta, beh, sì, avevo già cominciato questo programma, sì, avevo già cominciato questo programma e passavo sempre da Via Bolognese e mi è venuta l'idea di scrivere questa canzoncina sulla mia famiglia, sui miei antenati, no? Io questa l'ho fatta in una delle prime puntate, vero? Qualcuno ricorderà? Boh, io mi ricordo. Me la sono creata tutta in macchina così, cantando. Cantando da solo. O con chi? Vabbè. E riguarda chi è nato prima di me e come si sono sistemate tutte queste persone, no? Vediamo come mi posso sistemare io ora, fa così, no? La mia famiglia s'è trasferita in collina. Stanno tutti bene. Là dove sono, tutto è più sano. Al cimitero di Trespiano. Prima d'andarci la nonna Paolina, lei la faceva l'attrice, poi la sua mamma, poi la Rosina, l'altra mi nonna fattrice. Poi fu la volta della zia Maria, poi dimmi babbo e la mamma mia. Si sono sistemati proprio benino, tutte casine a un solo piano, sì. Al cimitero di Trespiano. Al cimitero di Trespiano. Prima o poi dovrò andarci anch'io. E mi hanno detto, ora tocca a te, questione d'età. Sì, ma io ancora non ci voglio andare. Ecco qua, la canzoncina era questa. Sì, ma io ancora non ci voglio andare. Ed è quella cosa a cui tu pensi quando quando ci pensi? Ci pensi quando non hai più in famiglia nessuno più vecchio di te. Cioè, finché c'hai qualcuno che ha un'età superiore alla tua, i nonni, i zii, tutà, mamma, babbo, e così via, per legge naturale, anche se con dolore, pensi che comunque normalmente dovrebbe andare via, andarsene prima la persona che ha più anni, più età, anche se non è sempre così. E sono quelli che vanno in motocicletta, per esempio. Però, fuori uno, fuori due, fuori tre, a un certo punto ti accorgi, e di questo mi sono accorto l'anno scorso, proprio quando ho fatto questa canzoncina, che più vecchio di te in famiglia non c'è nessuno. Che tu sei quello a cui, sempre per legge naturale, tocca. Quando non si sa, poi si dice il più tardi possibile, ma tanto tocca. Cioè, è inutile. Tocca, ho capito, qualcuno si tocca. Capito? Vabbè. Però è quel momento in cui dici, oh, veramente tocca a me. E allora è venuto fuori questo scherzo, questa cosa che parla dei miei morti, che sono tutti quelli che sono al cimitero di Trespiano e che, insomma, bene o male, sono lì che aspettano, capito? Aspettano. Ancora, va un pochino, c'ho da fare il puzzo di stampa, io posso mia. Fammi fare il puzzo di stampa, fammelo fare. Vediamo che cosa succede nel mondo. Io ho il giornale e la nazione di Firenze, il giornale invece, di Milano, di Milano il giornale, di Milano. Canzoncina molto, molto toscana. Dunque, ventenne strangolata nella camera da letto, Perugia, è stata picchiata prima di essere assassinata. Tanto, già che tu ci sei, dice, t'assassino, ma prima ti picchio, Poi, ti strangolo, ma che roba. Però Perugia butta, così. La vittima è una ragazza romena, te lo dico subito, è romena, Il cadavere è scoperto dall'amica con la quale divideva la casa. La giovane probabilmente conosceva il suo carnefice e così via. Hai capito? Perugia, in queste case affittate da persone, comunque, qui non siamo nel mondo studentesco, siamo nel mondo della prostituzione, perché le romene non vengono qua a studiare. No. Andiamo avanti. Pista tedesca per Federica. Pista tedesca. La padovana, semplicemente le galline padovane, scomparsa, sì, a Lloret de Mar, fanno dire che è come Rimini, è la Rimini spagnola. Allora vai a Rimini, è più vicina, no? E vai in Spagna, vabbè. Dunque, gli inquirenti spagnoli cercano un ragazzo in Germania. Test del DNA per l'uruguaiano, interrogato ieri e rilasciato. Giallo su altre due ragazze precipitate dalle finestre degli alberghi di Lloret de Mar. Ragazzi, una è morta, l'altra è in coma. La madre accusa indagini poco trasparenti. Ma come mai? Vabbè, insomma, tutte donne, trapianti, Nanni Costa, Silvia è morta per un imprevisto. Cioè, ma vabbè che c'è più donne che uomini nel mondo, ma insomma, non ce le fai fuori tutte. Vediamo invece il giornale cosa presenta in prima pagina, no? La pagina del giornale, stipendi d'oro e protestano pure, dice. I privilegi dei magistrati, le toghe verso lo sciopero contro il taglio delle retribuzioni. Loro pigliano, quanto pigliano? Ma guardate quanto guadagnano, a pagina 4 e 5. Sì, perché, com'è? Pigliano come gli onorevoli o no? Non lo so, vediamo. Alfonso 40, presidente di sezione del Consiglio di Stato, nel 2004 viene eletto, 592.774 euro. Franco Bile, che di Bile ce n'ha poca, perché questo qui giudice della Corte Costituzionale, 503.925 euro, ecco, sempre l'anno, sì, come dire, mille tanta, poi abbiamo Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro non mi è nuovo questo, Maddalena prende 464.338, Finocchiaro 497.867, per dire, insomma se la passano bene. Giancarlo Caselli, molto famoso, 246.931, Francesco Saverio Borrelli, che io quando andava di moda lui, quello diceva resistere, perché gli scappava sempre, no? Sai quando scappa a un certo punto, però bisogna resistere. Francesco Saverio Borrelli, io chiamavo Sborrelli, perché Saverio S, spesso mettevo Francesco S Borrelli, no? Quindi io leggevo Francesco Sborrelli, allora meglio per lui. 153.353. Ilda Boccassini, la Boccassini la rossa, 176.446, fino ad arrivare a Clementina Forleo, 86.665, poverina, sono stipendi, perché se lo dividi questo stipendio per 12, o anche 13, non so, insomma, al mese viene una bella cifrettina, però si lamentano perché, non so, si lamentano, perché non gli danno gli aumenti, perché non c'è l'adeguamento delle retribuzioni, vero? Mamma mia ragazzi, ma perché sei morto? Sto guardando se c'è qualcosa di interessante. Mi piace tanto questa foto del Papa, io ve lo voglio far vedere perché il Papa, è bellino, mi piace questo Papa, guarda com'è bellino, guarda questa foto, sembra un ballerino russo, Nureyev, ecco, guarda Nureyev, guarda, mentre sta, fantastico, poi dicono che il Papa non sia, e invece è molto artistico, molto, togliamo più punti dalla patente, ma stoppiamo il caro multe, perché qui i soldi vanno via, gente, i soldi vanno via, sì, governo saldo, dice Berlusconi, a volte Bossi ama divertirsi, perché Bossi ogni tanto ne spara qualcuna, il blocco a processi va avanti, io non so, bloccherei altre cose. Non mi sembra che ci siano grandissime notizie, perché sono tutte notizie, diciamo, un po' stantie, sentite e risentite. Non è successo evidentemente niente di veramente importante, no. Dopo vorrei rispondere ad altre vostre lettere e messaggi, anche perché sennò poi rimango indietro, e quando uno rimane indietro prende la polvere, no? Cioè, quando uno va avanti, perché prima c'erano le strade sterrate, anche ora, ma molto meno. E allora si diceva ti do la polvere, perché andando in macchina si alzava un grande polverone, quello che veniva dietro si beccava tutta la polvere. Oggi ci sono le strade piene di buche, per carità di Dio, però di polvere se ne becca poca. Ma si beccano molte polveri sottili, che è una cosa, capito? Tanto non si vede nemmeno la polvere sottile, è tanto sottile che t'ammazza senza che tu la veda. Meglio così? Non lo so, ci devo pensare durante la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Sì, dai. Vediamo di accontentare qualcuno che mi scrive, per esempio. G, nel tuo secondo libro c'è un autografo di Augusto Daolio. Tu l'hai conosciuto? Che persona era? I Nomadi erano un gruppo fenomenale. Intanto dici bene, erano. Vabbè. No, non l'ho conosciuto. Posso mica dire ho conosciuto se l'ho conosciuto. Potrei vantarmi e dire, vedi, io all'inizio del mio libro, il secondo, e anche alla fine, c'è questo autografo di Augusto Daolio, il cantante dei Nomadi storici. Qui ci ho fatto aggiungere inizio, come dire, perché poi c'è anche la fine, Qui dice fine, qui dice fine, questa è la fine del libro. Ecco, questo autografo mi è stato dato quando, anni fa alla radio, arrivò un mio ascoltatore e mi disse: guarda, io ho due cartoline con l'autografo di Augusto D'Aolio, cartoline dei Nomadi, me ne ha fatte due, uno te lo regalo e uno tengo io. Ma ben volentieri mi regalò questo autografo, e questo autografo è rimasto sempre con me, e perché non è solo un autografo, come avete visto, siccome lui era un disegnatore anche, faceva molte copertine di dischi, ma anche dei quadri, Augusto effettivamente faceva il suo ritrattino. Questo era il secondo libro. Il primo, invece, per il primo avevo un altro autografo, sempre con inizio e con fine, e così si può vedere anche questo. Questo qui nel sondazzo è l'autografo di Iacovitti, Benito Iacovitti, il grande disegnatore. Lì c'è scritto inizio. Questo cartello dove c'è scritto inizio è proprio disegnato da lui, ma la parola inizio ce l'ho fatta mettere io, e lo stesso dietro c'è fine, perché questo era un autografo che da bambino io avevo richiesto mandando una lettera al settimanale Il Vittorioso, che aveva tanti disegnatori affascinanti, tra cui Iacovitti, no? Mandarono tutti i loro autografi su cartoline così, e uno di Iacovitti con questo cartello è un suo autoritratto, perché tutte e due, sia di D'Aolio che di Iacovitti, sono autoritratti. Su questo cartello c'aveva scritto Viva Antò, perché io, avendo come mio secondo nome Antonio, lui aveva scelto quello per scrivere Viva Antò, invece che il mio primo nome. Allora l'ho fatto sostituire con inizio e fine. Iacovitti con la sua lisca di pesce, Augusto D'Aolio invece con il suo ritrattino. Due autoritratti, autocaricature che ho voluto mettere nei miei libri all'inizio e alla fine. Per cui non posso dirti niente di Augusto D'Aolio, perché non l'ho conosciuto, niente di particolarmente strano o peculiare. Poi ancora, ciao G, volevo sapere che ne pensi di Giusi Fesseri. Non ho visto X Factor, ma l'ho sentita alla radio e devo dire che è molto particolare, forse unica nel suo genere. Non so proprio che dirti, non mi sovviene questo nome, però ho sentito che a X Factor c'era una cantante un po' particolare. Penso che sia lei, non so cosa ne penso. È sicuramente molto particolare. Oh, dove l'hai trovata quella borsa per l'archivio dove contieni la roba dei tuoi nonni? Ora anche la borsa, anche la valigia vi è piaciuta, Quella mi è stata regalata da un teleitaliano che mi ha regalato un sacco di cose. Ricordate quando venni e dissi, sono andato in casa di uno che mi ha detto vieni in casa mia e prendi tutto quello che vuoi, perché io devo traslocare. E ho preso un monte di roba, fra cui quella valigia molto bella, l'ho adibita appunto a archivio. Oggi sono Ilaria, quella di Piompino, capito? C'è anche una collezione di Ilaria, oltre che di Laura. Un'informazione, ma tu per mettere il tuo strumento a 12 non usi il Viagra, o al naturale? Lo strumento a 12? Vabbè, senti, non uso Viagra, va bene? Oh, c'è poi quell'anello al dito, non sarai mica sposato, Se sì, chiedi il divorzio e scappa con me. Io dicevo, sono l'imperatrice del pisello. Lei non ha scritto pisello. Lo dico subito, ha scritto C. Ilaria, e speriamo che non ceda mai. Il pisello, ovviamente. Beh, mia cara, che ti devo dire? Un giorno verrò a trovarti a Piompino, Sì. E poi ancora. Ciao G, per favore telefona ad Alghero, qua sono tutti gli Uniti, grazie, G. Beh, può darsi che telefono ad Alghero, ma non ora, perché siamo molto, 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 molto in là col tempo, e tra poco le puntate rimaste saranno 9 e non più 10, già, perché questa si avvia alla fine. Vediamo che cosa, nel frattempo, mi avete scritto voi. Dice, bisogna vedere. Sblindo è sempre uno che precisa, è preciso, è persona precisa e vuole precisare. Se quelli scritti sul giornale sono gli stipendi annuali oppure le dichiarazioni dei redditi, nelle quali potrebbe essere compreso qualche altro introito. Ha detto introito apposta, voglio dire introito. Sì, certo, può darsi anche che siano cifre lorde, Lorde, lordo vuol dire sporco anche, eh? No, lorde nel senso di non nette. Sì, è vero, bisogna leggere bene su il giornale, io faccio una lettura un po' superficiale, ovviamente. Comunque ci piacerebbe avere, sì, quelle retribuzioni. Ciao Giti, volevo dire, li ho già visti su YouTube quei video intitolati Mocassini Bianchi, li hai già visti? L'uomo che scorreggia? No, non li ho visti, non è proprio, come dire, una mia passione andare a vedere gli uomini che scorreggiano. Vabbè, Giusy Ferreri, era scritto così, e la Amy Winehouse dei Poeri. Ah, ho capito, Tommaso. Ah, se l'è De Poeri, allora sì, perché c'è sempre... Noi scopriamo che i cantanti italiani, alla fine sono sempre quel qualcosa straniero De Poeri. Non so perché, cioè, ma guarda brava questa, poi scopri che ce n'è uno uguale, straniera, a cui questa si è ispirata. O come mai Godzilla, come mai? Mi guarda e non favella. No, devo... Guarda la monetina che è tanto bella. Devo lanciare monetina perché devo dare... una risposta alle vostre angosciose domande. La risposta è sì, che vuol dire che domani, quando dirò meno 9, saremo ancora insieme per una nuova avventura, nuova leggendaria impresa da vivere ganzamente insieme a G. Ciao.
Ciao G.